Alessandro Lembo conduce La Cura.
Un caro saluto, cari amici di Oltrelago. In questa puntata della Cura parleremo di un argomento secondo me piuttosto importante, è un po' il cardine della medicina pubblica, il medico di medicina generale. Questa figura che tutti quanti noi conosciamo e che tutti quanti noi abbiamo come riferimento per quanto riguarda le piccole ma anche le grandi problematiche di salute, e sicuramente è colui che nell'ambito territoriale aiuta, diciamo, ad avere un contatto con la salute messa tra virgolette in senso a 360 gradi. Oggi parleremo con un medico di medicina generale del territorio della ASL Roma 4, la dottoressa Laura Ferranti, che svolge questa professione da oltre 20 anni e che in realtà ci dirà un pochino quali sono i compiti, qual è il ruolo, qual è la formazione e come si diventa medico di medicina generale. Intanto un saluto alla dottoressa Ferranti e gli cedo la parola proprio per un'introduzione.
Salve a tutti i radioascoltatori di Radio Oltrelago, che voglio ringraziare per questo invito per parlare, così rendere sicuramente più fruibile quello che è la figura proprio del medico di medicina generale. Ecco, a questo proposito volevo anche dire che medicina generale, in realtà le figure professionali sono due. Noi parliamo sempre di medico di medicina generale solamente per quanto riguarda il medico di famiglia, quello che tutti conoscete, ma in realtà il medico di medicina generale si divide in due figure, appunto il medico di famiglia, ma anche il medico di continuità assistenziale, quello che noi conosciamo come guardia medica. Quindi ecco, la medicina generale in realtà si compone di queste due importanti figure per coprire tutti quanti diciamo le esigenze appunto del cittadino.
Bene, allora per introdurre l'argomento mi sembra importante capire come si diventa medico di medicina generale.
Beh, c'è ovviamente un percorso di studi che deve essere fatto. Il medico di medicina di famiglia, il medico di famiglia è comunque appunto un medico, quindi laureato, quindi ci sono ovviamente gli studi dei 6 anni per laurearsi in medicina generale. Dopodiché da ormai qualche anno la figura del medico di famiglia è un medico specializzato in questo tipo appunto di attività. C'è un corso di formazione di 3 anni che ci aiuta proprio a capire quali sono poi le attività principali del medico di base di medicina generale, che non sono solo ovviamente attività propriamente appunto mediche, ma anche di gestione ovviamente della sua attività professionale. Tutti voi siete sicuramente insomma andati presso lo studio medico del vostro appunto medico di famiglia e vi siete resi conto che non si va solamente per una visita, ma si va anche per tante altre cose, da certificazioni magari attività di vaccinazione e quant'altro.
Bene, quindi volevo proprio fare un po' un approfondimento e un dettaglio. Partiamo dalla parte medica. Chi si rivolge al medico di famiglia e perché dovrebbe venire al medico di famiglia e non andare, per esempio, in una struttura ospedaliera?
Allora, ovviamente, come giustamente stava dicendo prima il dottor Lembo, che è un po' una figura cardine. Nel senso che serve un po' anche a smistare, a capire quali sono poi i problemi del paziente. Una persona si rivolge a noi proprio perché ha dei sintomi, ha delle problematiche, ma ovviamente districarsi in quello che è il problema sanitario, medico della persona, non ci si può rivolgere direttamente ad uno specialista, ma deve essere proprio la figura del medico di famiglia a individuare quale è lo specialista che si deve occupare di quel problema. Faccio un esempio pratico. Se viene da me un paziente che magari ha un problema adesso molto diffuso, che può essere un problema di tosse, non sempre magari una banale influenza, appunto una banale faringite, ma magari dietro c'è un problema di asma, c'è un problema di allergia, c'è un problema anche di reflusso, per cui le figure poi specialistiche che si dovranno far carico magari di alcuni esami da proporre al paziente possono essere il pneumologo, l'otorino, l'allergologo o il gastroenterologo. Quindi questo sarà poi il medico appunto di famiglia a indicare al paziente quale deve essere la figura specialistica appunto di riferimento. Quindi è importante anche con il paziente stesso, attraverso una visita, un'anamnesi, ovviamente insomma parlando col paziente, cercare poi di capire, di individuare qual è la patologia di base che ha portato appunto a quel sintomo. E questo è importante per non intasare poi gli ospedali anche di visite magari tra virgolette inutili o esami inutili o comunque ridondanti, che hanno poi ovviamente un costo, no, per il nostro sistema sanitario.
Sì, hanno un costo e poi spesso fanno perdere del tempo prezioso proprio per arrivare a una diagnosi e quindi ad una cura successiva. Allora, mi viene in mente proprio una domanda che penso sia un po' cardine di questa discussione. Qual è il collegamento tra il medico di medicina generale e le strutture specialistiche od ospedaliere?
Questa è una bella domanda, perché si pensa sempre a le figure professionali un po' come delle isole a sé, no, Alessandro? Ma in realtà non è così. Come abbiamo detto prima, il percorso del paziente è un percorso che passa attraverso spesso varie figure professionali. Facciamo un altro esempio molto, molto banale e pratico. Pensiamo sempre a questo paziente con la tosse che si rivolge al medico di base, il quale magari poi gli prescrive un esame, come può essere una radiografia del torace. Ecco che quindi bisogna rivolgersi ad un'altra figura professionale, come ad esempio un radiologo, una struttura ospedaliera in cui appunto si possa fare questa radiografia, e il radiologo ci dovrà dare ovviamente una sua visione del problema, una diagnosi. A questo il paziente deve ritornare dal medico di medicina generale, che darà una terapia o anche altri esami, come può essere una spirometria, quindi si dovrà rivolgere al pneumologo e via dicendo. Quindi sono ovviamente tutte figure professionali tra loro concatenate per raggiungere cosa poi? Una diagnosi corretta e quindi soprattutto una terapia corretta per il paziente, che ovviamente dovrà fare questo percorso, si spera sempre di più, all'interno di un sistema sanitario nazionale che ahimè sta un pochino in affanno ultimamente, e il paziente spesso poi ha necessità anche di rivolgersi alle strutture private proprio per accorciare i tempi della corretta diagnosi e anche di una corretta terapia, no? Quindi i tempi purtroppo sono un po' quello che ci preme spesso in alcune situazioni di salute, e quindi ci auguriamo sempre di più che appunto il nostro sistema sanitario diventi sempre più performante da questo punto di vista.
Certamente, il medico di famiglia quindi non è un dipendente del servizio sanitario, ma è titolare di una convenzione. E questa convenzione prevede che il suo ruolo lo svolga attraverso dei principi ben precisi e delle realtà ben precise. Ce li vuoi spiegare un attimo, così capiamo anche che cosa vuol dire studio, visite domiciliari e quant'altro?
Allora, partiamo innanzitutto da sfatiamo un mito, diciamo un po' così. perché spesso i pazienti mi dicono: eh sì, va bene, ma tanto voi state nel vostro studio, che l'ASL vi dà lo studio, quindi voi tutto sommato siete dei dipendenti. Ecco, allora, in realtà no, perché il medico di medicina generale è un libero professionista che ha accettato una convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, che vuol dire che ci sono appunto delle regole, delle caratteristiche che vengono imposte dal Sistema Sanitario Nazionale, ma chi sottoscrive questo, diciamo, patto così lavorativo in realtà è un libero professionista. Cosa dice appunto questo accordo collettivo nazionale, questo contratto che si fa tra i medici appunto di medicina generale e il Servizio Sanitario Nazionale? Ci dice innanzitutto che il medico si deve far carico dello studio, quindi lo studio è tra virgolette di proprietà, o comunque insomma si ha un affitto per il locale, non è la ASL che ce lo fornisce, così come tutto ciò che è all'interno dello studio. Voi avete visto che ultimamente siamo diventati molto più tecnologici, no? Quindi i computer, la segreteria, tutto quello che è l'organizzazione è sempre a carico del medico titolare, e così quindi anche i consumi e tutto il resto. Quindi in realtà quando voi andate dal vostro medico di medicina generale entrate in una struttura privata, in realtà non è una struttura della ASL, che però dall'altra parte segue delle regole ben precise. Quindi cosa fa il medico? Ha due attività principali: quella che è un'attività appunto di studio, e quindi tutto quello che succede all'interno di uno studio medico, e in più anche le attività al domicilio del paziente, perché diciamo è l'unica figura professionale che svolge la sua attività anche al di fuori di uno studio medico. Quindi ovviamente le visite domiciliari fanno parte di quella che è l'attività del medico di famiglia, così come del medico di guardia medica appunto. E anche gli orari dello studio vengono così sanciti da questo accordo. Forse non tutti sanno che il numero di ore in cui lo studio medico deve essere aperto è corrispettivo alla quantità di pazienti che il medico ha, cioè il massimale, parliamo insomma del massimale di pazienti che un medico di medicina generale può avere, che è appunto di 1500 pazienti, che possono aumentare in alcune situazioni. Ad esempio il fatto che c'è una carenza di medici per coprire il fabbisogno sul territorio, si possono aumentare il numero di pazienti per medico di medicina generale, e che appunto sono in questo caso di 3 ore al giorno di studio medico, cioè lo studio deve essere aperto per un minimo di 3 ore per 5 giorni a settimana. Quindi si può decidere ad esempio di non fare studio medico il sabato o un qualsiasi altro giorno della settimana, oppure di meno ore se si hanno meno pazienti. Il resto della giornata viene dedicato a contatti telefonici, a visite domiciliari o anche ad attività ad esempio di informazione, formazione, o ad esempio anche ad attività di vaccinazioni, come dicevamo prima. Quindi ci si divide un po' gli orari della giornata proprio con queste caratteristiche, quindi studio, visite mediche e altre attività professionali. Questo ovviamente è quello che forse poi dal di fuori non si vede, perché si pensa che il medico poi di medicina generale chiuda un po', no, la sua attività solamente nel suo studio, e in realtà non è proprio così. A volte gli orari di lavoro sono orari anche molto lunghi, 6, 8 e anche 10 ore di lavoro, quindi questo è in realtà.
Sì, e oltre questo ci sono poi degli altri ambiti che chiaramente fanno sempre parte della medicina, ma forse più della medicina legale, come il ruolo in alcune certificazioni e il ruolo anche nel in qualche modo avere un percorso che può far diventare anche il medico di medicina generale in certi casi anche un perito.
Beh, diciamo che la preparazione di un medico di medicina generale ovviamente deve passare anche attraverso questo tipo di appunto di formazione, perché sapete tutti che se vi serve ad esempio un certificato per andare in palestra, quindi quello che viene detto il certificato di buona salute, dovete passare attraverso il vostro medico di famiglia. Se vi serve un certificato ad esempio per richiedere un'invalidità civile, il vostro medico di famiglia può essere abilitato anche a questo tipo di certificazione, così come tante altre attività appunto che rientrano in una formazione di tipo medico legale. Questo devo dire che al di là insomma di esami specifici che tutti noi facciamo quando appunto ci laureiamo, nel corso di medicina generale si ha anche un occhio di riguardo ulteriore ovviamente a questo tipo di attività, perché a volte il paziente pensa che fare un certificato non è altro che scrivere così due righe su una certa attività, ma non si pensa che quello è un'attività che dà anche una responsabilità medico-legale, quindi deve essere fatto con certi criteri e il medico ha appunto la responsabilità di quello che scrive, quindi anche se molti pazienti dicono sì va bene però insomma faccio un certificato, sono due righe, che ci vuole? Insomma, bisogna sempre capire che quello è appunto qualcosa che poi da un punto di vista legale ha una grossa valenza, quindi ha una responsabilità appunto che ricade sul medico stesso che poi va a compilare quel tipo di certificazione, quindi non è proprio un'attività insomma banale, è un'attività invece di importante anche quella tanto quanto quella clinica.
Direi che nell'ambito della medicina non c'è nessuna attività banale, tantomeno quella di certificare e quindi sancire in qualche modo tutta una serie di realtà che fanno parte un pochino del percorso sanitario del paziente o comunque delle sue diciamo caratteristiche.
C'è anche un altro aspetto secondo me molto importante che dovrebbe essere diciamo più curato, ma questo forse in tutto l'ambito, in tutte le professioni, a maggior ragione nell'ambito di una professione medica che appunto è un contatto diretto con una persona e soprattutto con una persona che ha delle problematiche a volte importanti, che è l'aspetto proprio della comunicazione. Io dico sempre che questo aspetto spesso diciamo viene un po' sottovalutato, parlo da un punto di vista degli studi, no? Nessuno insomma ci insegna come rapportarci con il paziente, questo in tutte le professioni, ma soprattutto in questa è una cosa molto importante che tutti noi abbiamo poi imparato sul campo, un po' diciamo per qualità personali, ma sicuramente il lavoro proprio nello studio, proprio nell'ambito anche di un rapporto di perdonatemi il termine, proprio di famiglia con il paziente, quindi conoscendo un po' anche le dinamiche familiari magari del paziente stesso, queste sono tutte cose che poi si imparano sul campo ma sono fondamentali per avere poi un buon riscontro anche su quella che può essere il percorso di cure, e poi qui il dottor Lembo sicuramente ne sa molto più di me per quanto riguarda appunto il giusto approccio in un percorso di cure e poi anche per una maggiore aderenza proprio alla terapia, la fiducia che si ha nel proprio medico e a maggior ragione nel proprio medico che viene proprio inteso come un medico di famiglia, è un aspetto professionale anche questo che va curato ed è molto molto importante.
Sì, un aspetto che mi piaceva approfondire, la domanda è proprio questa, è il ruolo del medico di famiglia nell'ambito della prevenzione, non soltanto naturalmente in ambito oncologico, ma nell'ambito proprio delle patologie che in qualche modo possono essere prevenute e per le quali si può fare un percorso sia di esami ma anche soltanto di educazione alla salute.
Ma sicuramente gli aspetti fondamentali un po' della prevenzione nei confronti di molte patologie li conosciamo un po' tutti e passano sicuramente attraverso il medico di medicina generale. Parlo fondamentalmente di l'aspetto ovviamente dietologico, cioè tutto ciò che passa attraverso una corretta alimentazione. Pensiamo semplicemente a tutte le patologie dovute ad esempio ad un colesterolo alto, ad una dieta troppo ricca ad esempio di carboidrati per chi invece sta sviluppando un diabete o anche semplicemente al sovrappeso, all'aumento, all'eccedenza ponderale che possono portare a vari tipi di patologie. Quindi spesso il paziente viene da noi proprio per dire cosa posso fare per una corretta alimentazione, come mi devo muovere, cosa posso mangiare. Quindi anche questo è un aspetto che il medico di medicina generale deve in qualche modo saper gestire. Poi c'è ovviamente anche tutto l'altro grandissimo campo relativo alle patologie respiratorie, in cui il fumo, e non solo ovviamente alle patologie respiratorie, in cui il fumo fa da padrone. Noi facciamo continuamente una lotta all'astensione dal fumo di sigaretta, che sappiamo benissimo essere comunque deleterio per il nostro sistema respiratorio. Questo è così poi come quello che può essere anche un discorso di bonifica nell'ambiente per tutte quelle che sono le patologie respiratorie, allergiche e quant'altro.
Bene, e una cosa che mi interessa molto le nuove organizzazioni, nuove poi fino a un certo punto, perché sono già diversi anni che in qualche modo sono in auge, organizzazioni proprio tipo la medicina di gruppo o diciamo proposte simili che aiutano peraltro i cittadini, i pazienti ad avere comunque una disponibilità del medico sostanzialmente in quasi tutta la giornata. Ci vuoi dire qualcosa su questo?
Sì, allora diciamo che negli ultimi anni si è visto che ovviamente l'unione fa la forza, quindi mentre prima chi ha una certa età come me si ricorderà che c'era il medico, insomma magari nel paese uno, due medici che si occupavano così autonomamente di quello che poteva essere l'attività appunto del medico di medicina generale, in realtà si è visto che la collaborazione, la condivisione all'interno insomma di questa attività di medicina è importante fare rete anche sul territorio da questo punto di vista, e quindi sono nate così delle associazioni di medici in cui si ha un coordinamento di orario proprio per cercare di offrire al paziente la possibilità di avere sempre un medico disponibile per visite e ricettazioni durante tutto l'orario della giornata. Si parla quindi di organizzazioni semplici in cui più medici con i propri studi sul territorio sono aperti, diciamo, sfalsando gli orari. Faccio un esempio: io ho il mio medico di medicina di base che fa il suo orario di studio dalle 9 alle 11 di mattina, e poi durante il resto della giornata, se mi serve ad esempio una ricetta o una visita, come posso fare? Ecco, in questo caso queste organizzazioni fanno sì che altri medici che hanno appunto lo studio aperto in altri orari permettono una continuità assistenziale, quindi nell'urgenza il paziente si può rivolgere ad un altro medico che fa parte di quel gruppo di lavoro per appunto magari ricette anche di una certa urgenza. E un'altra figura che esiste appunto è invece la medicina di gruppo, in cui più medici lavorano nello stesso studio. Io ad esempio faccio parte di una medicina di gruppo in cui siamo 4 medici che copriamo appunto l'orario lavorativo dalle 9 della mattina alle 7 della sera, in cui lo studio medico è sempre aperto, cioè è il medico che così si avvicenda, più medici che si avvicendano durante l'orario lavorativo, ma sempre nello stesso studio medico. E poi con così le nuove tecnologie, un altro aspetto, un'altra possibilità è quello della medicina di rete, in cui ancora non siamo proprio bravissimi, ma prevede in questo caso un collegamento fra più medici, un collegamento però informatico fra più medici che appunto sono aderenti a questa forma associativa, e sempre di più si parlerà sicuramente di questo aspetto. Voi considerate che adesso sul nostro territorio si stanno creando appunto delle reti associative che permettono anche di collegarsi, questo da un punto di vista proprio dei professionisti, sempre di più tra il medico di famiglia e i medici specialisti del territorio, e questo è un grandissimo aiuto, perché il paziente che si deve un po' districare, muoversi per così le varie visite specialistiche, ha la possibilità di un colloquio, di una così proprio capacità del proprio medico di medicina generale anche di parlare direttamente con lo specialista per risolvere alcune questioni così anche immediate che possono riguardare, ecco, una visita di una certa urgenza, ma anche altre ad esempio necessità da un punto di vista terapeutico del paziente. Questo è un grande aiuto che permette di ridurre anche quelli che sono le tempistiche proprio di terapia e di supporto al paziente stesso. È un'attività in cui si sta molto lavorando anche da parte del nostro distretto, si stanno insomma facendo sempre di più riunioni, incontri eccetera, per migliorare proprio questo aspetto di assistenza verso il paziente e verso il territorio.
Sì, una precisazione: il territorio a cui fa riferimento la dottoressa Ferranti è la ASL Roma 4, e lo dico a beneficio degli ascoltatori che ci ascoltano magari da altre regioni o comunque diciamo non nel nostro territorio stretto. Adesso vorrei fare un'ulteriore domanda che in questo periodo sicuramente è anche molto in auge: i vaccini, le vaccinazioni, che è un ruolo piuttosto specifico nella soprattutto la vaccinazione contro le sindrome influenzali del medico di famiglia. E raccontaci un po' come si svolge questo aspetto qui, chi ne ha diritto, chi deve rivolgersi al medico, chi si deve rivolgere altrove.
Allora, prima mi avevi fatto una domanda proprio sul discorso di prevenzione. Ecco, le vaccinazioni fanno parte proprio di quell'attività di prevenzione specifica appunto del medico di medicina generale, e non solo. Ricordiamoci che esiste comunque nel distretto e quindi in tutte le ASL appunto un dipartimento proprio specifico per la prevenzione. L'ufficio vaccinazioni ovviamente è sempre presente sul territorio per tutta una serie di vaccinazioni. Chiunque ha bambini sa perfettamente che quella è un'attività che viene svolta proprio dal servizio vaccinazioni del territorio di ogni ASL. Ma il medico di medicina generale, proprio nella sua attività di prevenzione, si occupa soprattutto di alcune patologie, e questa è sempre la ASL ovviamente che ci indica e ci dà delle direttive, ed ovviamente il servizio anche regionale e nazionale che ci dà delle direttive in questo senso. Tutti voi sapete che la campagna vaccinale, ovviamente quella della vaccinazione per l'influenza, che ormai è diversi anni che viene proposta appunto sul territorio, è una delle attività che il medico di medicina generale può, con appunto all'interno insomma del suo orario di lavoro, svolgere, e ovviamente l'organizzazione è prevalentemente di ogni singolo medico, quindi ogni singolo medico si organizza per i propri pazienti per proporre appunto la vaccinazione, che non è solo una vaccinazione che viene fatta in studio, ma ovviamente viene fatta poi a domicilio di tutti quei pazienti che non hanno la possibilità di muoversi. Voi dovete sapere che il medico di famiglia segue poi tutta una serie di situazioni a domicilio per i pazienti allettati, per i pazienti che si trovano in strutture che possono essere appunto strutture come l'RSA, quindi di pertinenza proprio dell'ASL, o anche ad esempio strutture tra virgolette private di assistenza. Quindi è il medico che va dal paziente e proprio in prevenzione, immaginate insomma quando uno vive in un ambito comunitario, lì è ovviamente importantissimo evitare che una patologia così infettiva come appunto l'influenza si possa diffondere all'interno di una comunità. Quindi questa è un'attività per quanto riguarda l'influenza, ma non solo. Vabbè, noi ovviamente veniamo da tutta quella problematica importantissima che è stata appunto l'infezione da Covid, quindi tutti sapete quanto è stato importante il ruolo della vaccinazione proprio per sconfiggere o comunque controllare quello che è appunto una diffusione di un virus, ma anche di tante altre attività vaccinali come quella verso il pneumococco, quindi evitare polmoniti da pneumococco e anche in questo caso soggetti anziani, soggetti con patologie respiratorie, è importante che il medico proponga questo tipo di vaccinazione. E sempre di più tantissime altre vaccinazioni partono poi così l'input dal medico di famiglia, parliamo ad esempio del papilloma virus, parliamo ad esempio più recentemente di quello che è le vaccinazioni per il virus dell'herpes, lo sfogo di Sant'Antonio per capirci, che è anche questo un'altra vaccinazione che viene proposta sempre di più in questi ultimi anni, e così avanti insomma.
Bene, siamo praticamente giunti alla fine di questa puntata, però un'ultima domanda me la volevo un pochino riservare proprio su quelle che sono le prospettive future del ruolo del medico di medicina generale, come sta un po' cambiando in alcuni aspetti e come in realtà diventerà sempre più centrale nel coordinamento proprio del percorso che il paziente debba fare per cercare in qualche modo di fare prima una diagnosi e poi una terapia.
Diciamo che stiamo andando sicuramente verso un po' un cambiamento, forse non una rivoluzione, ma sicuramente un cambiamento di quello che sarà un po' l'aspetto professionale del medico di famiglia, anche perché si sta andando verso una ristrutturazione sul territorio proprio di quelle che sono le risorse che noi abbiamo. Si parla sempre di più appunto di ospedali di comunità, di case di comunità. E quindi anche come stiamo vivendo adesso la figura del professionale del medico di medicina generale, quindi il medico che ha, come dicevo prima, il proprio studio, eccetera, eccetera, sta un po' cambiando, si stanno creando appunto queste strutture in cui sarà il medico che andrà appunto nella struttura e seguirà alcune situazioni, alcune così insomma realtà del paziente, e dove si faranno sempre di più alcune attività come potrebbero essere appunto le vaccinazioni. Quindi si cercherà insomma un po' di centralizzare di più quello che è il ruolo del medico appunto di medicina generale, costruendo e strutturando appunto dei luoghi, appunto queste case di comunità, questi punti di riferimento in cui il cittadino potrà rivolgersi per tutta una serie di attività, ma non solo, anche probabilmente, dico probabilmente perché è tutto ancora un divenire, alcune case di comunità si stanno anche proprio costruendo materialmente, quindi impareremo un po' a fare questi percorsi innovativi per noi medici, ma anche sicuramente per il cittadino. Quindi sarà insomma da qui ai prossimi anni un percorso da sviluppare anche insieme proprio al paziente.
Bene, siamo giunti al termine di questa puntata della Cura, che ricordo a tutti gli ascoltatori si può appunto riascoltare in podcast andando sui social di Radio Oltrelago, e mi faceva piacere concludere un pochino con una battuta. ringraziando la dottoressa Ferranti per la chiarezza e soprattutto per aver definito bene quelli che sono i compiti e il ruolo del medico di medicina generale. La battuta è quella che riguarda che questo nostro sistema sanitario nazionale ce lo dobbiamo tenere ben stretto, perché comunque nel suo ambito racchiude delle grandi professionalità e soprattutto molti professionisti, come stiamo proprio conoscendo attraverso questo programma, che hanno una grande passione oltre a una grande competenza. Ringrazio la dottoressa Ferranti ancora per la sua disponibilità e do appuntamento a tutti alla prossima puntata.
Grazie, grazie a Radio Oltrelago. Così faccio una battuta, augurandoci che anche il nuovo anno ci porti ovviamente sempre delle belle novità. Io spero che ci porti anche tanti medici in più, perché stiamo un po' soffrendo ultimamente il fatto di carenze di figure professionali mediche, e in modo particolare anche nel mio ambito pochi vogliono fare il medico di medicina generale, che sta diventando una professione sempre più, devo dire, insomma, difficile, complessa, e quindi vorrei invogliare tanti giovani medici, insomma, proporsi per questa attività, e quindi con l'augurio di una medicina sempre più verso il paziente, auguro a Radio Oltrelago e a tutti i radioascoltatori un buon anno nuovo. Grazie, grazie veramente a tutti.
Un saluto a tutti e buon anno anche da parte mia.